Le 8.42, buongiorno, bentrovati, buona settimana, lunedì 14 ottobre 2019. Lunedì mattina iniziamo da qualche tempo ormai con Stefano Fabio, che saluto e ringrazio. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La situazione è precipitata in un tempo molto rapido, ci siamo sentiti lunedì scorso, non parlavamo né di Siria, né di Turchia, né di curdi, e invece è successo tutto in maniera molto rapida. Sembra che i curdi stiano trattando con i russi, mentre centinaia dell'ISIS sono fuggiti dalle celle. Erdogan, tra le altre cose, ha riliberato l'ISIS. Ancora una volta una donna è l'emblema di questa immane tragedia, anche umanitaria. Vin Khalaf, paladina dei diritti umani, è stata violentata e lapidata per strada, è stata uccisa in un agguato. Naturalmente si tratta di milizie pro-Ankara, diciamo così, per usare un eufemismo. L'Europa al palo, l'America di Trump fa quello che ha sempre fatto, diciamo, tutelare i propri interessi in maniera maldestra, mi sembra, Stefano.
Sì, tra l'altro tu dicevi dei tempi ridotti, e in effetti sono stati tali, perché la notizia del ritiro delle truppe americane risale proprio al lunedì scorso. Quindi in una settimana, come dire, ci siamo giocati un quadro internazionale che non sembrava certo stabile, ma comunque avviato in una tutt'altra direzione. Ora, quali siano gli interessi di Trump? Obiettivamente comincio ad avere qualche dubbio, insomma, a capirlo. Ci vorrebbe un analista specializzato, diciamo così, con qualche competenza anche psicologica, perché è difficile poi capire quali sono effettivamente i suoi interessi. Insomma, c'è uno zigzagare probabilmente da parte sua, probabilmente anche risultato di un disaccordo all'interno dell'amministrazione americana. Ogni giorno ce n'è una, insomma, ce ne andiamo ma non troppo, però restiamo, insomma. Poi alla fine però il risultato è quello che tu dicevi prima, cioè nel giro di 7 giorni si è verificata una situazione di vera e propria guerra, questo non c'è dubbio. E le ultime sono quelle di ieri, cioè il fatto che ci sia un accordo tra curdi e Assad con il beneplacito di Putin, è chiaro che cambia proprio interamente lo scacchiere. Probabilmente, io non lo so, ma credo che ciò che abbia mosso i curdi da questo punto di vista, di questo accordo, sia quello, come dire, primo un vivere, perché magari possono anche rinunciare o rinviare il progetto di autonomia, che sarebbe comunque un passo indietro pazzesco rispetto a ciò che è stato realizzato in Rojava, eccetera. Ma l'importante è non restare vittime di una vera e propria pulizia etnica, perché sanno che questo è ciò che potrebbe aspettarli nel caso di un'avanzata più travolgente da parte della Turchia, alleata, come tu ricordavi, con delle milizie arabe. Poi storicamente, insomma, che arabi e turchi combattano insieme è singolare, quindi ho la sensazione più che di Ankara siano alleati, o comunque lontani cugini, e forse neanche troppo lontani, di forze che i curdi stessi hanno combattuto, e cioè ISIS, Daesh, questa realtà qui, insomma, ecco.
Questo è l'aspetto più desolante. La Turchia sembra avere un potere di ricatto nei confronti dell'Europa totale, no? Il fatto che comunque è dentro la NATO e deve, figuriamoci se si può cacciare la Turchia dalla NATO, diciamo, un avamposto così importante. Da lì sono partiti i bombardamenti verso l'Iraq 1 e 2, per intenderci, no? E poi la questione, ovviamente, profughi e il rubinetto che Erdogan. Però non è possibile stare sotto scacco un intero continente in questo modo.
No, direi di no, però purtroppo, insomma, non vorrei essere troppo cattivo, ma l'Europa è abbastanza abituata a stare sotto scacco, insomma, no? Quindi tanto da quasi non più giustificare, insomma, il senso di unione politica, se mai c'è stata, insomma, quindi è probabile ed era prevedibile che rispetto a un'entità abbastanza disgregata, disarticolata come l'Unione Europea, anche un bu qualsiasi, più che un ricatto, potesse far vacillare tutto. Insomma, basta vedere come si stanno muovendo adesso, ma gli stessi grandi leader europei, cioè ieri, se non fosse drammatica, faceva abbastanza sorridere la telefonata di Angela Merkel a Erdogan, dicendo: guarda che bisogna cercare di combattere ISIS. Sì, nel senso che probabilmente Erdogan non so fino a che punto ha voglia, insomma, di fare una cosa del genere, perché non gli serve, non perché ideologicamente Basta sia più vicino magari a Daesh, non credo, ma insomma credo che abbia, ecco, di cinismo credo ne abbia da vendere. Sì. Il problema è che a farne le spese, come al solito, insomma, sono popoli più fragili dal punto di vista statale e da un punto di vista morale, ma anche politico, chi poi ne soffre diciamo maggiormente sono i paesi europei, no? Non c'è dubbio che autodimostrano la loro inconsistenza di politica estera da questo punto di vista.
Forse dello stadio di Firenze parliamo la prossima volta, per non mescolare il sacro e il profano, diciamo.
Poi senti, ti dirò, non per fare una battutaccia, ma quando ci sono guerre di questo genere con forme dittatoriali eccetera di stadi, direi che è bene non parlarne, insomma, no? Sono serviti in altre occasioni, in altri lidi, a ben altro che non a giocarci le partite di calcio.
Però anche su questa storia locale, perché noi cerchiamo di alternare con te anche le vicende nazionali, internazionali con quelle locali, anche questa ha avuto un'accelerazione negli ultimi giorni con alcune dichiarazioni importanti, però vediamo che cosa accadrà, perché sembrano che le bocce sulla carambola della vicenda siano tutte in movimento in questo momento, oppure no?
Assolutamente, direi ancora così, c'è una guerra, diciamo una gara a chi dà i tempi più corti, no? Nel senso, leggevo oggi che il sindaco avrebbe promesso, diciamo, in 4 anni lo stadio, mentre commisso parlava di 5. Il problema serio è che credo che questi tempi non siano nella disponibilità piena di nessuno dei due, né di commisso né di Nardella. È una volontà, vedremo, insomma, se va avanti o meno. Io personalmente, ma questo non è una novità, non è neanche una notizia, perché quello che penso io credo che non interessi granché al mondo, diciamo, del calcio e alla Fiorentina, però obiettivamente ci penserei non una ma diverse volte prima di abbandonare l'ipotesi di un restyling del Franchi, sul quale è vero pende una scure di un giudizio non positivo per ora da parte della sovrintendenza, ma mi spaventa molto un colosso architettonico meraviglioso come il Franchi nel cuore della città, lasciato lì a, diciamo così, rinaturalizzarsi, perché sarà probabilmente poi abbandonato al di là dei grandi progetti a parole, ma insomma è molto difficile tenere in vita una struttura come quella semplicemente facendoci fare, come dire, gli allenamenti dei ragazzini.
La prossima volta, se sei d'accordo, come il dito e la luna, invece di parlare dello stadio, io vorrei parlare con te della Mercafir. Che cos'è? Ha senso in questi anni? Sta andando bene? Di chi è la proprietà? Che cosa fanno i proprietari? E perché tante attenzioni si appuntano su quello spazio? Dove forse potrebbe anche accadere qualcosa legata, come si chiama oggi, al food, a Farinetti, ad altre esperienze emiliane. Boh, te la butto lì.
È possibile, mi preparerò.
Settimana per fare i compiti.
Vabbè.
Stefano Fabbri, scherzo naturalmente, ti ringrazio sempre
grazie
per essere
a voi,
con noi.
Buona giornata.